Buonasera a tutti e bentornati ai Piaceri della Vita su RGS. Questa sera siamo in diretta direttamente dalla sede di Foligno e abbiamo un ospite particolarissimo, molto particolare. Ciao Andrea Abazzari.
Abazzari. Ciao Elisa, ciao a tutti, grazie per avermi accolto di nuovo nonostante la mia stranitudine.
No, ho detto particolare, non ho detto strano, attenzione.
Okay, particolare, sì.
Particolare perché lo andremo a vedere perché è particolare, anzi lo andremo a sentire. Andrea, come stai?
Tutto bene, te?
Non è vero che stai bene perché hai una bottiglia d'acqua vicino che non ce l'hai mai con te.
È vero, ultimamente devo bere un po' d'acqua.
Oh, vedi, ultimamente la mela non basta, poi spiegheremo anche il perché. Senti, questa sera parleremo adesso, diciamo, no? Un po' di alimentazione fruttariana in special modo, cucina carpotecnica e tante altre cose.
Esatto, vi sorprenderemo.
Con effetti speciali e poi avrete l'acquolina in bocca e non resisterete dal mangiare una mela. Intanto però ascoltiamo il primo brano scelto da me. Scelto da me, questa volta scelto da me.
Rischio di andarmene subito.
Spero che ti piaccia, Andrea. È caduto dalle stelle, quindi già si appina, Mario Venuti.
È la tentazione di un'eterna novità. E lasciare che la cura sia la musica. La vita è così lunga da passare, ma troppo breve per disperderla. E la sensazione di una nuova libertà. E pensare che il corpo guida l'anima. La notte sta planando con dolcezza. La cassa batte come il cuore fa. Ballare, ballare, ballare. Ballare, ballare, ballare. Tu sei un sole che illumina la notte. E di un uomo caduto dalle stelle. Di vitalità dal cielo, chissà come è arrivata fino a qua. In principio è stato il movimento, l'istinto che ci muove, che ci fa ballare, ballare, ballare. Thank you.
Stiamo ancora ascoltando il brano di Mario Venuti, quel bellissimo video, Caduto dalle stelle. Invece non è caduto dalle stelle oggi Andrea Vasari, che è qui con noi ai piaceri della
vita. Non ho neanche sbattuto la testa.
Esattamente. Allora Andrea, parlavamo di fruttaria... No, sei un fruttariano. Sì. Non mi guardare così perché...
Fruttarismo è...
Fruttarismo è la cosa, tu sei un fruttariano, sì, esatto. Ok? Allora, tanti mi chiedono, ma fruttariano che vuol dire? Cioè uno che mangia solo il frutto, mangia solo la frutta, non mangia la verdura? Non lo so.
Esatto.
Ho detto, ok, ce lo
facciamo. Spatiamo qualche mito. Il primo mito è quello del fruttariano che aspetta la frutta che cada dall'albero, okay, e magari rischia di morire di fame perché ancora sono troppi cibi ai servi e non cadono. Quindi questo è il primo mito, come tutti compriamo la frutta dove meglio la troviamo, soprattutto magari tendenzialmente biologica. E la frutta, per frutta si intende tutto quello che ha dei semi ed è commestibile, quindi ad esempio rientra nella categoria quelli che sono invece chiamati ortaggi, quindi zucca, zucchina, cetrioli, pomodori, peperoni, sono tutti considerati ortaggi ma in realtà sono frutti perché hanno dei semi e sono commestibili, sono anche ricchi di nutrienti, ricchi di acqua. E fruttarismo in generale perché è supportato dalla scienza, perché difatti l'uomo è tuttora frugivoro, cioè meglio ancora, ha una struttura anatomica sia dentale che anche degli organi interni esattamente uguale a quella delle scimmie frugivore da cui deriviamo, cioè le scimmie come lo scimpanzé bonobo, e praticamente diciamo che siamo completamente diversi da altri animali. Guardiamo il carnivoro con i denti affilati, lui può mangiare carne insieme agli artigli affilati che ha. Guardiamo i neonati, sono loro che dovrebbero bere il latte. Noi beviamo il latte dopo lo svezzamento, cosa che in natura non accade, e beviamo il latte di altra specie animale, quindi latte di mucca, latte d'asina, cose che non esistono in natura. E inoltre mangiamo tutto cibo per galline.
Galline.
Noi mangiamo quotidianamente cibo per galline o altri uccelli o roditori, cioè tutti i semi e quindi le farine. Quindi le farine di grano, no? Che noi mangiamo comunemente, quindi pane, pizza, pasta, eccetera, viene da cibo per uccelli che hanno il becco che mangiano questi semini. Cioè, immaginate voi di mangiare allora le spighe di grano, insomma, crude come le trovate. Cioè, ovviamente non possiamo, dobbiamo macinarle, bisogna poi cuocerle con acqua, insomma, dobbiamo fare l'impasto, poi cuocerlo e poi possiamo mangiarlo. Però se dobbiamo fare tutti questi artifici per poterlo mangiare, significa che non è un cibo naturale. Come con la carne non è naturale, perché dobbiamo inventare, creare degli arnesi per andare a caccia, per tagliare l'animale, per ucciderlo, per farlo a pezzi, poi cuocerlo e poi condirlo, insomma mille cose. Infatti io dico spesso che, scherzando, ma l'uomo è condivoro? Cioè, cosa può mangiare l'uomo, l'essere umano, se non condisce? La frutta ovviamente no, perché essendo quella naturale per noi non c'è bisogno di condirla col sale.
Io la mangio caramellata, per esempio.
Ancora per aumentare il gusto, sì, ma comunque hanno già un gusto, cioè sfido qualcuno a mettere tipo ancora più gusto in un mango, una papaya, una frutta tropicale che è gustosissima.
Ma senti, ma scusa, ma perché dici che non abbiamo i denti, la dentatura adatta per mangiare la carne?
Auguro a tutti i telespettatori di passare la lingua tra i denti e sentire se taglia. Anche con sforzo non riesci a tagliarti la lingua. E
insomma,
se tu guardi i carnivori invece, i gattini o altri animali, loro praticamente hanno i denti tutti, praticamente affilati. Quindi, ad esempio, noi abbiamo la dentatura invece arrotondata. Infatti i nostri denti, i molari, sono detti bunodonti, cioè a forma di collina. Quelli dei carnivori sono detti secodonti, a forma di sega. E infatti cambia moltissimo. Voi provate anche a mordervi una mano, mordere il braccio di un amico che avete accanto,
ecco,
e
fantastico.
Vedrete che non riuscite a tagliarlo, a far uscire il sangue. Invece anche un gattino piccolo con i denti affilati ce la fa. E tra l'altro i canini del carnivoro sono più lunghi degli incisivi e dei molari.
Non provatelo a casa, non mordete.
I canini
nessuno,
nostri stanno alla stessa altezza dei molari e alla stessa altezza degli incisivi centrali più o meno. E quindi non sono fatti per affondare in un cibo che sia duro, che sia come la carne, ma è per un cibo croccante come le mele, ad esempio. E quindi ecco, per questo si parla di alimentazione naturale. Cioè tutta l'alimentazione naturale, l'alimentazione naturale è quella che comporta il fatto che possiamo nutrirci di cibi che possiamo semplicemente prendere in natura e mangiare senza bisogno di cuocere, condire, eccetera. E quindi tutto ciò ci porta verso la frutta, molto semplicemente.
Quindi fruttarismo.
Fruttarismo.
Non mi sbaglierò mai più, giuro.
Va bene.
Ok, quindi Andrea è fruttariano, ma perché Andrea sei fruttariano? Da dove parte questa scelta?
Beh, parte da un concetto innanzitutto etico, perché ovviamente mangiare frutta comporta il fatto che noi graziamo tutti gli animali che comunemente dobbiamo uccidere e sfruttare per poterci procurare il cibo, e non andiamo neanche a uccidere comunque altri esseri viventi che vengono sempre considerati meno, che sono i vegetali. Cioè già degli animali ce ne frega pochissimo, non ce ne frega niente di farli soffrire, maialini, agnellini, uccidendo le loro madri o insomma comunque subiscono degli sfruttamenti, una morte che non augura a nessuno. Molti di loro neanche vedono mai la luce del sole, stanno nei mattatoi e non sentiamo le loro urla. Quindi prima di tutto per l'etica, ma poi ci sono anche appunto sostanze, esseri vegetali che comunque allo stesso modo hanno una vita. Quindi non mi dite che una pianta è morta, anzi è evolutissima, riesce a vivere stando ferma e vive molto più a lungo di noi. Gli olivi arrivano anche fino a 1000 anni addirittura. E quindi l'evoluzione loro è enorme, riescono a riprodursi pure senza muoversi, tramite quello che dovremmo fare anche noi fruttariani. Cioè noi abbiamo una struttura frugivora fatta apposta per mangiare i frutti, portare lontano il frutto dalla pianta e da lì può riprodursi. Infatti dentro la mela vi sono dei semi. Se noi mangiamo una mela e poi ci allontaniamo dall'albero e buttiamo il torsolo che non ci piace con un tanto di semi all'interno, noi aiutiamo la pianta nella riproduzione. Quindi alla pianta serve il vettore umano, il vettore animale per la riproduzione, altrimenti non potrebbe. Se cadono i frutti sotto, se cadono i frutti sotto la pianta, che succede? Che la pianta non può riprodursi, perché praticamente non può crescere una pianta figlia sotto la pianta madre, perché la pianta madre copre praticamente i nutrienti, non fa arrivare la luce del sole, l'acqua, altri nutrienti, la pianta figlia muore. Quindi necessariamente la pianta madre deve far viaggiare il seme all'interno del frutto per attirare l'uomo, l'animale che se lo mangia, e poi porta lontano il frutto, e lanciandolo rischia di far riprodurre la pianta. Nel caso di invece molti uccelli che mangiano il fruttino con tanto di seme, la loro disseminazione è endogena, cioè loro mangiano il frutto con il semino, poi quando, posso dirlo, cagano il semino,
certo,
da lì defecano il semino, che okay, diciamo che okay, scherzavo, era per aumentare l'audience, perché a molti piace una volgarità, no?
Vabbè, potremmo no, anche qui, essere peggiormente
questi,
volgari, ma non...
Questi uccelli che poi defecano il seme che hanno mangiato aiutano la pianta a portare lontano il proprio seme, cioè il proprio figlio, no?
Ecco,
dicevamo sempre, appunto, fin ai bambini dicevamo sempre, per fare l'albero ci vuole il seme, no? Quella canzoncina. E infatti è proprio questo che ci dimentichiamo, che è dai semi che nascono gli alberi, quindi non dovremmo mangiarli noi, è come se andiamo a interferire con un processo naturale. Quindi tutti i semi non sono stati progettati per il consumo umano, ma sono progettati per finire sottoterra.
Bene, adesso proseguiamo dopo il secondo brano che hai scelto tu. Un brano di Battiato, Tutto l'universo obbedisce all'amore. Ascoltiamolo.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Tutto l'universo obbedisce amore, come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene.
come possiamo tenere nascosta la nostra intesa, ed è in certi sguardi che si nasconde l'infinito. Tutto l'universo obbedisce all'amore. Come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene nelle sue catene. Tutto l'universo obbedisce all'amore.
Piaceri della vita, eccoci di nuovo online, siamo su www.radiogs.it oppure nella nuova app, nuovissima app, andatela a cercare, Green Stage Radio. E siamo qui ai Piaceri della vita questa sera con Andrea Abbasari.
Di nuovo, ciao a tutti.
Ciao Andrea. Ciao. Allora, io Andrea lo prendo un po' in giro, perché l'ultima volta che l'ho visto è un po' troppo adesso. Non beveva l'acqua l'ultima volta che l'ho visto. Oggi si è presentato con una bottiglietta d'acqua perché non sta proprio in formissima.
No, non è che non sto in formissima. Ho fatto degli esperimenti per fare i grissini di platano in un locale dove c'erano dei problemi con la cappa e quindi non aspiravano il fumo. Quindi tutte le volte che apriva il forno usciva una fumata grigia e quindi il corpo subito ha reagito con un po' di mal di gola e quindi c'ho bisogno di un po' d'acqua ogni tanto.
Si sono bruciate le mucose.
Ma dire che non sto bene, no, insomma, no. È dire troppo.
È dire troppo, anche perché un fruttariano non può stare male, vero Andrea?
Ma diciamo che le possibilità si riducono al minimo perché comunque, ripeto, la maggior parte delle problematiche delle persone, e tra l'altro, ripetiamo, sono tra le prime 5 cause di morte, ci stanno proprio l'infarto, cioè problemi cardiovascolari, cancro, danni iatrogeni e farmaci. Tutte condizioni che di solito col veganesimo già vedi ridursi fino a scomparire praticamente. Quindi ovviamente col veganesimo, cioè non mangiare prodotti animali, non accumuli più grassi ma cominci a buttarli fuori. E quindi praticamente tutte le malattie cardiovascolari sono legate all'obesità, ovviamente, come sapete. Ma anche le malattie metaboliche, quindi anche problemi col colesterolo alto, la glicemia alta, ovviamente mangiando in un certo modo, ad esempio il colesterolo non sta nel fruttarismo, no? Gli unici grassi sono l'avocado, le olive e l'olio, che non hanno colesterolo. Le olive hanno 0,3%, solo qui, quindi non c'è questo rischio per la salute. E per quanto riguarda anche il diabete, ad esempio la glicemia è tenuta molto sotto controllo perché noi mettiamo al centro dell'alimentazione umana la mela, che è l'alimento cosiddetto specie specifico, e poi mettiamo altra frutta che non alza troppo l'indice glicemico, quindi non è che usiamo frutta essiccata o i datteri oppure l'uva o altra frutta che alza troppo l'indice glicemico, ma frutta che abbia molto fruttosio e pochissimo glucosio, quindi questo consente di mantenere ovviamente la glicemia, diciamo, a riposo, comunque bassa, e anche il fatto di dimagrire tramite questa dieta consente proprio a diminuire i problemi legati al diabete, che è appunto l'obesità, che è uno dei primi
fattori. Devo dire che da quando mangio prevalentemente zuccheri mi sono dimagrita. Ho eliminato tutto il resto.
Zuccheri di che tipo?
Tutti gli zuccheri, ad esempio quelli che vedi scritti nei biscotti, nei carboidrati, tutti.
L'hai eliminati?
Zuccheri. No, li mangio.
Ah, li mangi,
solo
li
zuccheri
mangi.
Praticamente.
E quanto hai perso?
Avrò perso sui...
Quanti grammi?
7 chili, credo.
7 chili? Va bene, ognuno poi inventa le diete proprie. Io parlo essenzialmente di quella che chiamo la dieta umana, cioè rimettiamo al centro la dieta umana quello che è il suo cibo umano. Tra l'altro da poco ho intervistato una signora di 103 anni che magari ve la porterò anche qui, che lei ha detto che il suo segreto per arrivare a 103 anni è stato proprio mangiare tantissime mele fin da piccola, perché stava male, quindi ha cominciato a mangiare tantissime mele, prima cotte, poi crude, così, e fino adesso ancora ha continuato sempre così e si è mantenuta con delle mani che non hanno la minimo problema, l'artrite non ce l'hanno, poi non ha problemi di salute, non prende farmaci e non va a letto se non ha prima sbrigato tutte le faccende di casa. Poi questo video lo trovate anche sulla mia pagina Cucina Carpotecnica.
Ecco, diciamo i tuoi contatti, anche perché ci sono molte curiosità che magari non riusciamo a snocciolare questa sera, e molte persone chiedono a me, ma naturalmente chiedono alla persona sbagliata. Esatto. Quindi andate a cercare Andrea, quindi dove?
Cucina Carpotecnica, maschio della carpa, possiamo dire Carpotecnica, cioè tecnica di lavorazione dei frutti, carpos frutti, a differenza dell'agritecnia e la zootecnia, cioè che significa, diciamo, prendere alimenti, cioè produrre alimenti, cosiddetti alimenti o cibo, dagli animali oppure dall'agricoltura, no? Quindi a differenza dell'agritecnia e la zootecnia si parla di carpotecnia, quindi tecnica di lavorazione dei frutti. E per quanto riguarda invece quello che dicevo, era che l'uomo è, appunto, il suo frutto specifico è proprio la mela, per tantissime ragioni. Uno, perché ha tutti i nutrienti nelle giuste e piccole proporzioni. Due, perché ha tra l'altro anche il contenuto giusto di acqua. Infatti io dico che non bevo, perché effettivamente in un anno ho bevuto quanto una persona beve in una settimana, perché mangiando frutta praticamente sei completamente idratato, soprattutto se mangi frutta cruda. Ovviamente la cottura è disidrata. Anzi, la domanda che dovremmo farci al contrario: perché beviamo acqua? No?
Ecco, infatti te lo stavo per dire, tu insegni che uno beve perché mangia
perché mangiamo cibi essenzialmente cotti, quindi disidratati, perché mangiamo cibi tossici e quindi dobbiamo aiutare i reni a smaltire le tossine, quindi serve più acqua. Altrimenti col fruttarismo, l'ho sperimentato, fruttarismo integralmente crudo per un mese ad agosto dell'anno scorso, e non ho mai bevuto. C'ho anche il testimone che e anche più, insomma, che posso testimoniare. Però ovviamente poi io dico di sperimentare con coscienza, dopo ovviamente avermi contattato
non
per
potrebbe,
capire come
ecco,
funziona.
Ma non potrebbe essere che il tuo fisico è particolarmente, non so, esposto positivamente a questo tipo di dieta, e magari per un'altra persona non possa andare bene, oppure proprio una prova scientifica?
Beh, scientifico, perché devi guardare le componenti biochimiche che ha la mela. Se tu mangi la mela non è che a te viene il diabete o viene il colesterolo alto, e a me no.
Però tanta gente dice: mangio la mela, mi gonfio. Perché?
Allora, il gonfiore infatti spesso si associa alla frutta.
Sì, molti non mangiano frutta e verdura perché soffrono poi di gonfiore.
Sì, quel gonfiore è un indice che il corpo comunque si sta ripulendo. Cioè tu, diciamo, non è tossico per noi il frutto, quindi perché dovresti gonfiarti? Ti gonfi perché se durante il transito incontra degli ostacoli incomincia a spingere, quindi senti questi crampi o magari questo gonfiore, queste spinte che dà la frutta con le fibre, e va un pochino a ripulire quello che è l'intestino. Un intestino che abbiamo praticamente incollato da tutti quei residui delle cose che mangiamo, quelle colle come i farinacei oppure tutti i prodotti animali o i formaggi eccetera, che creano proprio una ostruzione degli intestini. Quindi quel gonfiore è dovuto al fatto che stiamo disostruendo il corpo e quindi lo stiamo depurando.
Però,
tra l'altro, chiamiamo depurazione, no? Possiamo dire questo, no? Con la frutta, diciamo, sentiamo molti amici che fanno 3 giorni detox e usano la frutta.
Sì, molte persone conosco che mangiano la frutta una o due volte a settimana e basta. Però ci sono certe patologie che io adesso non vado ad elencare, anche perché non sono preparata, insomma, a livello medico. Però dei medici proprio vietano l'assunzione di frutta e verdura in presenza di determinate patologie. Come mai?
Allora, infatti anche a me
ignoranza dei medici, secondo te?
Ma non direi questo, direi che è strano, semplicemente. Però in effetti è capitato anche persone, ad esempio col diabete, si consigliano di togliere assolutamente la frutta. Ma cavolo, ma è più problematico ovviamente tutti i farinacei oppure appunto i dolci, chiaramente, che sono farine più zuccheri raffinati. Ma la frutta, dobbiamo dire, non mangiare frutta, e considerando che stanno 10.000 tipi di frutta diversi commestibili sul pianeta, è un errore, cioè fare di tutta la frutta un fascio.
Ecco.
Cioè dovremmo analizzare frutto per frutto. Come dicevo, la mela è quella più ipoglicemica perché praticamente non ha glucosio. Poi stanno altri frutti come appunto i frutti ortaggio, che hanno l'1% di zuccheri, non sono iperglicemizzanti, anzi al contrario. Quindi bisogna prima, diciamo, informarsi bene e conoscere frutto per frutto prima di dire cioè frutta no, frutta sì, insomma, sennò si banalizza e non ha senso fare una distinzione così.
Ok, allora andiamo avanti con i nostri brani, che questo l'hai scelto tu, Andrea.
Ah sì?
Ah sì, questo l'hai scelto tu, e parlo delle coppie dei cani.
Le coppie si fanno regali, festeggiano un mese e sei mesi e poi gli anni a cena al vigneto e poi tornano a casa. Che al fish and chips oltre tutto c'è fila, in macchina cala il silenzio, lei è scocciata e si guarda allo specchio, lui fa finta di niente, alza la musica e guida da brillo, ma non li fermano quasi mai, 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 anche i vigili più stronzi non li fermano quasi mai. Vanno ai concerti tenendosi stretti, lui l'ha fatto conoscere il gruppo ed essendo più alto la braccia da dietro, le scherza sul fatto che in fondo il tipo che canta è piuttosto carino, lui la ignora e per altri motivi più tardi si incazza. Ma non si lasciano quasi mai, 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 non arrivano al punto di rottura quasi mai. Chi dà il primo bacio nel seguito del primo amplesso sarà quello che ne uscirà male. Le coppie si dicono basta e sui social network non sono più amici. Lei comunque sostiene che lui abbia fatto di tutto per farsi lasciare. Dopo mesi lo incontra alla festa e guarda di striscia se l'altra è più figa. Si divano, rimaniamo estranei o nemici. Ma non ci riescono quasi mai, 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 neanche i meglio intenzionati ce la fanno quasi mai. La statistica afferma che spesso il primo a staccarsi dal primo dei baci è lo stesso che alla fine dirà di troncare.
RGS, i piaceri della vita, bentornati in diretta radio a www.radiogs.it, potete anche cercare il podcast nei prossimi giorni. Siamo qui con Andrea Basari.
Ciao, eccomi
Andrea.
Di nuovo.
Eccoci. Ciao. Parliamo di fruttarismo. Ecosostenibile, posso
sostenibile,
dirlo?
Sì.
Sostenibile, senza l'eco, ok. Sostenibile, e parliamo anche di mele, perché tu prima mi dicevi che la mela è un cibo specifico. Perché la mela è il cibo specifico rispetto all'altra frutta? Che differenza c'è?
Esatto, perché parliamo di cibo specie specifico per la precisione, cioè ogni animale ha il suo cibo elettivo. E questo da cosa è dato, non è una casualità. Il cibo elettivo è dato dalla morfologia, da come è fatto l'animale. Se vediamo un animale di 4 metri come una giraffa, che ha una dentatura in quel modo e una mandibola che va in lateralità, vuol dire che è fatta per mangiare foglie che stanno a quell'altezza. Quindi il suo cibo specifico sta a 4 metri di altezza come la giraffa ed
non
è la caccia.
Non ci avevo mai pensato che,
esatto,
che
va in laterale. O il formichiere, quello con quella specie di proboscide che deve entrare nelle tane delle formiche, no? Quindi
certo.
Ha quella struttura per mangiare le formiche. Anche il cinghiale e il maiale non sono onnivori, non esiste l'onnivorismo. Significa onnivorismo significa avere una struttura anatomica fatta per mangiare di tutto, quindi vuol dire che hai 6 stomaci diversi, 4 intestini diversi, 7 tipi di dentatura diverse. Non esiste l'onnivoro. Infatti anche il cinghiale e il maiale sono radivori, cioè hanno una struttura per mangiare radici, hanno un muso che scava tipo una pala e poi hanno dei denti brachiodonti fatti proprio per mangiare radici. Poi è normale che se riescono a spaccare le radici riescono a spaccare anche tutti gli altri cibi, a mangiarli, però non vuol dire che quelli siano il loro cibo. Cioè noi diamo da mangiare di tutto al maiale, ma la sua struttura resta radivora, non diventa onnivoro. Se noi prendiamo un aereo non è che diventiamo volatili, se noi andiamo sott'acqua non è che diventiamo pesci,
no.
Restiamo sempre dei frugivori che fanno altre azioni. E quindi dicevo, ogni animale ha il suo cibo specifico, come la mucca ha l'erba, il cinghiale ha le radici, gli uccelli hanno dei piccoli semi o dei piccoli frutti. Il cibo specifico umano è la mela. La mela perché è l'unica che ci consentirebbe di non lavarci più i denti, cosa innaturale. tutti gli animali in natura, cioè anzi nessun animale in natura si lava i denti. Cioè quindi mangia il suo cibo, se mangia il suo cibo non ha bisogno di lavarsi i denti non si cariano, i denti non cadono. Invece l'essere umano, se non si lava i denti per 2-3 giorni, comincia a avere problemi anche grossi.
Sì, beh, quindi anche gli altri, anche chi gli sta vicino.
Infatti
insomma,
anche i nostri nonni, eccetera, suggerivano di mangiarsi una mela per andare a dormire, per lavarsi i denti,
è
in
vero,
qualche modo, perché non rimangono incastonati tra i denti pezzi di cibo a specifico, cioè cibo per altre specie animali. Inoltre la mela appunto è quella che non altera il pH, è quella che non ha tossine per noi, è atossica. Quindi questo è anche un altro indice che si accende per noi. E tra l'altro questi canini che fanno ridere qualsiasi carnivoro non sono appunto canini per carnivori, sono semplicemente dei cosiddetti denti bunodonti arrotondati, cioè denti a forma collinare, e servono proprio per affondare un cibo croccante come la mela. Non serve di certo per sbranare un bovino che vediamo lungo magari la strada, no?
Non ci provate a casa.
No, provateci per avere una prova diretta del fatto
sbranate
che
nessuno,
non siamo
per
proprio
favore.
Dei veri onnivori, non esiste l'onnivorismo e non siamo neanche carnivori, proprio perché non potremmo mai mangiare, non so chi di voi ha mai mangiato carne così come la trova, no? Quindi anche un coniglietto, provate a dentarlo con tanto di pelo e ditemi se è una cosa naturale. Cioè,
già
un pelo tra i denti
è un po' estremo, però vabbè.
Oh, l'estremismo è cercare di convincersi del contrario, che siamo fatti per mangiare certi cibi, ma in natura e senza condimenti arnesi non potremmo. Quindi la normalità dell'essere umano è il frugivorismo, la frutta la mangiamo in maniera naturale, la prendiamo dall'albero e ce la mettiamo in bocca. Quindi questa è la normalità.
Il
l'estremismo
pesce?
È allontanarsi sempre di più da questa condizione, arrivare a mangiare pesce, carne. Anche il pesce penso che nessuno di noi l'ha mai catturato con le mani.
E chi, chi va a mangiare il sushi non mangia un pesce non condito? Crudo.
Esatto, e infatti deve metterci qualcos'altro per dargli sapore, quindi mettono il riso, le spezzette, le cose varie, e soprattutto devi mangiarlo in fretta perché già dopo 2 giorni va in putrefazione il pesce, quindi devi mangiarlo subito, comunque devi tenerlo al massimo refrigerato. E tra l'altro non potremmo mai procurarci il pesce in natura, cioè provate ad andare sott'acqua, rispetto al pesce noi sembriamo che andiamo al rallentatore, cioè il pesce è velocissimo rispetto a noi. Il suo predatore naturale è magari lo squalo o altri esseri che possono nutrirsi naturalmente del pesce semplicemente aprendo la bocca e catturandolo, non dovendo usare magari delle canne da pesca con un amo, creare delle trappole. Quelle sono dei stratagemmi che giustamente abbiamo usato in un periodo in cui non c'era la nostra frutta sul pianeta, cioè appunto il nostro cibo, cioè la frutta, non c'era più, e quindi abbiamo dovuto inventare la cottura, la pesca, la caccia, 1000 stratagemmi per cercare di trarre qualche nutriente da questi cibi. Ma insieme ai nutrienti, da questi cibi che diciamo prima, cioè prodotti animali oppure i farinaci, stanno tantissime tossine che noi accumuliamo all'interno del corpo insieme ai grassi. Infatti quando siamo sovrappeso non è un indice di salute, se abbiamo 10 kg in più non è un indice di salute. Tra l'altro persone che vanno verso il fruttarismo spesso perdono pesi e diventano normo peso, quindi peso e altezza sono finalmente bilanciati, quindi perdono magari 10 kg. Cos'erano quei 10 kg in più che avevamo, visto che riusciamo comunque benissimo a sopravvivere senza quei 10 kg? Sono 10 kg di scorie, di tossine, di grassi che noi abbiamo accumulato nel tempo con questi cibi sicuramente errati.
Mi stai facendo venire proprio dei sensi di colpa enormi come sempre.
Il senso di colpa è la prima fase verso il cambiamento.
Ecco, perfetto. Senti, ma lo sai che mi raccontavano dei collaboratori di André che lui prima di ogni concerto non cenava, mangiava solo una mela. Prima di ogni concerto.
Diciamo che mangiare così aiuta il cervello, perché se noi non mettiamo cibo sbagliato nel corpo, non dobbiamo, diciamo, sprecare tanta energia, quindi sangue che va verso ovviamente l'intestino, il fegato e i reni per digestione e smaltimento. Cioè mangi una mela, assorbi nutrienti e tutto il sangue poi va dove deve andare, quindi il cervello, la muscolatura. È normale che se noi abbiamo sempre il cervello, come la maggior parte degli italiani, sempre cibo nello stomaco e intestino, siamo rallentati, e per questo abbiamo bisogno del caffè, abbiamo bisogno di reposino.
Tu non
dormiamo.
Prendi il caffè, vero?
Ma ovviamente no.
Ovviamente
uno perché
no.
Con un corpo ripulito senti quanto è tossico, quindi senti bruciore di stomaco e altri problemi legati insomma al consumo di caffè, che ovviamente è tossico, no? E poi non ne sento proprio il bisogno, perché comunque sono iperattivo, quindi ho bisogno di qualcosa che mi cambi, perché comunque non mangiando, cioè non impegnando energia per la digestione, ma soltanto il minimo indispensabile, ho tutto il resto dell'energia per quello che devo fare.
Ma non bevi nemmeno le tisane?
Ah, come dicevo, non sono molto attratto, magari d'inverno per aiutarsi uno può prendere la tisana, un un brodino vegetale, però generalmente non il mio corpo non chiede niente che sia liquido, perché mangiando frutta, il liquido, cioè considerate che la frutta ha una media di un 80% d'acqua, fino ad arrivare al melone e cocomero che sono intorno al 95%.
Però
no?
Tu dici il mio corpo non chiede, però c'è anche una questione di gusto nel mangiare, non c'è solamente una questione, esatto, di sopravvivenza, no?
Il gusto sarebbe da farci una trasmissione solo sul gusto, anche perché è relativa anche al nome della trasmissione, però il gusto spesso è artefatto. Io sento moltissime persone parlare di gusto per cose che in realtà, assaggiate da uno che ha ripulito il corpo, non, certo, hanno proprio gusto, immagino. Ma come le stesse sigarette, che sono altamente tossiche, non ve lo devo dire io, no, scientificamente, certo, lo sapete da soli, però questo. Molti parlano di gusto legato all'MS o alle Marlboro piuttosto che le Camel,
sì.
Ma parliamo di cose che se fate parlare al non fumatore dice, ma voi siete pazzi, cioè come fate a dire di gusto parlando di
quel
sigarette,
fumo
quando
puzzolente,
esatto,
certo.
Quando anche avvicinarsi a persona che fuma è terrificante. Però chi ha ragione, la persona non fumatrice o la fumatrice intossicata? Quindi per parlare di gusto dobbiamo prima ripulire il corpo e poi sentire se veramente quei cibi hanno il gusto, che tra l'altro noi dobbiamo amplificare, come dicevo, come dirò sempre, col condimento. Quindi se necessariamente dobbiamo metterci sale, olio e cuocere, il gusto l'abbiamo cambiato. Quindi per parlare di gusto mangiamo le cose per come sono e ditemi se un pezzo di carne è morta a gusto, se un, so, il latte di un bovino appena munto è così gustoso, oppure addirittura succhiare dai mammelle di un bovino può essere così emozionante o gustoso. Direi chiamiamo anche le cose col loro nome. Molti dicono, ma voi perché chiamate, infatti per introdurre anche il discorso della cucina carpotecnica, mi dicono perché chiami la pizza fruttariana, la chiami pizza, chiamala con un altro nome. Allora dico anche perché chiami la carne carne, chiamiamola cadavere d'animale, perché chiamiamo il latte latte, chiamiamolo secrezioni mammarie bovine, oppure chiamiamo le uova come liquido amniotico di gallina, magari così diciamo rendiamo meglio l'idea di quello che mangiamo,
di quello che stiamo mangiando,
esatto, e quindi per le persone magari cominciano a realizzare che non può essere massima salute mangiare questi prodotti.
Bene, allora mentre voi vi fate tutte queste domande ascoltiamo un brano di De André che appunto mangiava una mela prima di ogni concerto, brano scelto da Andrea, un blasfemo, Fabrizio De André.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte, inventò le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
I piaceri della vita, eccoci di nuovo in diretta radio su RGS Radio Green Stage con il mio ospite Andrea Abasari.
Sono tutto tuo.
Tutto mio, a tutta frutta. Senti Andrea,
sì.
Io non riuscirei mai a seguire una, chiamiamola dieta, no? Del genere, perché non riuscirei mai a rinunciare a non mangiare, ma nemmeno per un giorno, la pizza.
Infatti, perché devi rinunciare? Possiamo mangiarla in versione fruttariana, molto semplice. Cioè, la pizza fruttariana non l'ho mai assaggiata.
Cioè, fate anche la versione napoletana e fina, cioè nel senso...
Quello che volete, certo, perché l'impasto si fa col platano. E la pizza, appunto, tra l'altro è senza glutine, chiaramente, perché viene dalla frutta, non ha questo problema. Non è dolce, perché l'impasto viene da un platano acerbo che ancora non ha sviluppato tutto il fruttosio, e quindi è tipo neutrale. Però già ha un gusto bello particolare, bello, cioè si sente il gusto.
Io l'ho assaggiata. In effetti, sì, quindi posso. Sì,
e la
posso
base è più gustosa della pizza che noi mangiamo abitualmente. Infatti, abbiamo molti feedback di gente che impazzisce per questo tipo di pizza, perché la base è già saporita. La base della nostra pizza tradizionale, diciamo che è fatta di semi. I semi non hanno sapore, quindi anche la nostra pizza, se non metti sale e olio, non ha sapore. E invece quella fruttariana ha già un sapore suo, e noi l'amplifichiamo mettendoci comunque un po' di sale e un po' d'olio, perché in fase di transizione c'è una persona che si avvicina e viene alla pizza diciamo tradizionale, quando viene ad assaggiare questa fruttariana ha ancora bisogno di sentire il gusto.
Ma
un po'
perché l'olio non è fruttariano?
Sì, certo.
Ah, ok.
Però io, ad esempio, per me uso pochissimo sale, no? Se devo aggiungere, se voglio un sapore salato, cioè a parte che sento meglio già il sale che sta dentro, ad esempio, i frutti ortaggio, non ho bisogno di amplificarlo. E quindi, tornando al discorso della pizza, poi, come tantissime altre cose, noi possiamo replicarla in versione di frutta, quindi non dobbiamo assolutamente rinunciare a niente, possiamo sostituire. Ho tantissimi celiaci che mi ringraziano per questo, perché quando vengono a cena a me non temono niente, perché sanno che mangiano frutta, mangiano la pizza, mangiano la pasta, pane, gnocchi, tagliatelle, tutto senza pericolo, perché non c'è il grano, non c'è il glutine.
Quindi non è una rinuncia in realtà.
No, anzi, un vantaggio per molte persone celiache, è un vantaggio per persone che hanno problemi col colesterolo, è un vantaggio per chi ha il diabete.
Ma non è macchinoso cucinare queste cose? O
trovare comunque
ingredienti?
Non è commercializzato tutto ciò,
ecco.
Però presto noi lanceremo una linea di grissini, di gnocchi, di pasta, tutta fatta col platano, quindi senza glutine e senza le tossine dei semi, che sono insite in ogni seme, perché come dicevamo, le piante, per difendere i loro figli, cioè i semi che poi diventeranno nuove piante, mettono delle tossine all'interno e mettono un guscio di cellulosa che spesso non possiamo digerire, perché non abbiamo la cellulasi.
Ma quindi... scusa, una cosa, i costi di questi materiali sono gli stessi? Ad esempio, se io prendo un pacco di pasta, no? Per assurdo, un pacco di pasta normale, come dici tu, o un pacco di pasta fatta con la farina di platano, la pago allo stesso modo?
Allora, intanto diciamo che in effetti la pasta costa poco, attualmente la pasta di grano, 00 soprattutto, però dobbiamo chiederci anche perché costa poco, come la producono, cosa ci mettono dentro, quante muffe arrivano insieme a questi stracarichi di grano che viene dall'Est Europa o dal Canada. E poi quanto è il costo per la salute in futuro? Cioè, tu mangiando così, quanto ingrassi, quanto ti ammali, quanto ti intossichi con questi prodotti che spesso sono anche OGM? Quindi anche in un discorso futuristico, tu per risparmiare qualche euro, per mangiare in un certo modo, vai a compromettere la tua salute poi nel futuro. E poi comunque il platano, cioè la banana acerba da cui noi, la banana verde da cui prendiamo appunto, facciamo questi prodotti, viene tipo su 1,10 euro, 1,20 euro al chilo. Quindi diciamo che sono prezzi accessibili. Poi se presto li produrranno in Sicilia, spero molto a breve, ancora i prezzi si abbatteranno, perché parliamo di 1,10 euro al chilo importato dall'estero, figuriamoci se lo produciamo noi. Considerate che un platano, cioè un albero di platani, in un metro quadro produce 70 kg di platano in un anno. Cioè 70 kg in un metro quadro. Ditemi quale altro animale, quale altro, diciamo, vegetale o quindi prodotto d'agricoltura possa produrre così tanto in così poco spazio. Per esempio, serve 100 volte più terra per produrre lo stesso chilaggio di, ad esempio, grano, mais. Quindi servirebbero 100 metri quadri per produrre 70 kg di cereali. Invece col platano riduciamo tutto questo, anche perché la frutta cresce in altezza. Invece per allevamento o agricoltura abbiamo bisogno dell'estensione, quindi
certo,
dobbiamo deforestare per produrre queste cose. Invece il platano, come gli altri frutti, anche una mela, un olivo, adesso che è raccolta, sapete che un olivo magari produce anche 100 kg d'oliva in quanti metri quadri? 8 metri quadri? quindi è imparagonabile rispetto a tutto il resto. Quindi per questo si parla di rivoluzione fruttariana sostenibile, perché è sostenibile per l'ambiente, perché occupa poco spazio e rende tantissimo, è sostenibile appunto anche per l'etica, per, verso gli animali, è sostenibile per la nostra salute, perché ripeto, non c'è una persona sull'intero pianeta che non migliori aumentando il quantitativo di frutta e verdura. Cioè anche tutti i medici nutrizionisti convengono con me, come con te, come con tutti, che aumentando frutta e verdura, diminuendo prodotti animali e far rinascere, la persona sta meglio. Quello che manca, il tassello mancante, è il fatto che noi possiamo vivere di sola frutta, come una mucca può vivere di sola erba, però nessuno chiede alla mucca da dove prende le proteine, da dove prende le vitamine, i sali, però la mucca soltanto dall'erba produce tutto quello di cui ha bisogno, cioè fa le ossa, fa i muscoli, fa il cervello, fa il sistema circolatorio, ogni componente della mucca, del toro, del gorilla, che hanno questa massa imponente, è fatta d'erba, dall'erba viene. E poi c'è un laboratorio alchemico, che è il loro corpo, questo laboratorio alchemico, che sono il fegato, i reni, l'intestino, lo stomaco, che trasformano, metabolizzano, e tutto a partire dall'erba. Quindi non vedo perché l'essere umano non possa, dal suo cibo, che è la frutta, produrre tutto quello di cui ha bisogno, senza bisogno di integratori, senza bisogno di preoccuparsi delle proteine.
Ma scusa Andrea, che cosa è cambiato nel tuo corpo da quando, diciamo, eri onnivoro a quando sei passato? Avrai fatto sicuramente un passaggio graduale, probabilmente, non so, immagino, da vegetariano a vegano.
Sì, no? Io ho fatto comunque un percorso lento perché ero disinformato e perché, diciamo, se avessi avuto queste informazioni sarei passato molto prima al fruttarismo. E quindi ci ho messo, insomma, anni, anche paure, perché ero un po' quasi il pioniere anche nel mondo vegan, e quindi sentivi tante persone che si preoccupavano se tu dicevi di essere vegano. Poi in realtà ora vediamo come questo boom è dovuto al fatto che la gente ha capito che in realtà si sta molto meglio, e sta ancora molto meglio se abbandoni anche tutti i farinacei, che sappiamo che dobbiamo limitare una dieta, quindi sarebbe bene anche cercare di ridurli oppure sostituirli col platano, appunto. Quindi anche lì la salute aumenta notevolmente. E quindi diciamo che aumenta a 360 gradi, quindi non c'hai mai malattie impreviste, non hai mai il mal di testa, il raffreddore o la tosse o comunque problemi intestinali, cioè tutto è regolare, a partire anche dalle feci, l'urina, che non sorprendono più nel colore e nell'odore, cioè sono sempre quelle, perché quando ti regolarizzi anche tutto quello che esce dal corpo, ovviamente, quindi non mi sorprendo più di vedere tutte cose regolari, mentre la persona onnivora magari ha delle feci ogni volta diverse, con colore a volte con odore a volte terribile, un colore diverso, una consistenza diversa, è sempre un po'...
Vabbè, qui entriamo un po' nel tecnico,
esatto,
insomma.
È sempre un po' un indovinare, cioè una cosa diversa dal giorno prima, come la salute, un giorno viene un problema, un giorno un altro. Col, diciamo, fruttarismo tutto questo si riduce notevolmente, quindi è tutto più prevedibile, quindi anche l'ammalarsi è sempre più difficile. Comunque, ecco, ci stanno anche fattori ambientali da considerare, però respiriamo tutti la stessa aria.
Certo,
quello che possiamo cambiare la nostra vita è tramite l'alimentazione, perché noi respiriamo qualche microgrammo di tossine, ma mangiamo un chilo di roba al giorno, quindi quel chilo dobbiamo vedere di cosa è fatto.
Quindi provare per credere, ragazzi. Io da quando ho incontrato Andrea Basari ho iniziato a mangiare meno, ma per altri motivi, però evidentemente non a caso è capitato.
Esatto,
quindi
esatto.
Prima o poi anch'io dirò: mangiamo solo frutta, ovvero non solo frutta, ma frutta e verdura.
Frutto ortaggio.
Allora, ascoltiamo il prossimo brano scelto da Andrea, un brano degli Iron Maiden, Run to the Hills. Iron Maiden.
We gave
I piaceri della vita, bentornati. Siamo in diretta radio Green Stage RGS. Allora, io sono Elisa Tonelli e che cosa parliamo questa sera? Stiamo parlando, io lo so, di fruttarismo, yes. Non di fruttarianesimo, Andrea.
Fruttarismo.
Non ti sbagliare.
Fruttarismo
con Andrea Basari.
Sì.
Il mio amico persiano, lo posso... è bello che sei persiano.
Sì, anche sì.
Sì, è bello. Sì.
Sì.
È persiano.
Mi piaccio solo perché sono persiano.
Esatto. Allora, Andrea, dicevamo che allora pizza di platano che potremmo assaggiare in una delle tue fantastiche cene.
Sì,
vero?
Il 21 ne faccio spesso, una la farò il 21 di questo mese, martedì, una la farò di lunedì che è il 4 dicembre, se non sbaglio. E potrete assaggiare, tra l'altro, il 21 porterò qua il jackfruit, che è il frutto più grande del pianeta Terra, che pesa tipo più di 10 kg e che mi è costato parecchio, però lì costa pochissimo, tipo 5 euro.
Da un pezzetto per uno, non è che ne mangiamo uno a testa.
L'ho, l'ho preso appunto dalla Thailandia e questo frutto è eccezionale e è detta anche la carne fruttariana, perché assomiglia anche, se cotto in un certo modo, assomiglia proprio alla carne.
Potete vedere la foto, nel profilo di Andrea ci sono le foto del jackfruit.
Perché dico di sostituire la carne? Prima per la salute, perché contiene, per fare un breve riassunto, indolo, scatolo, putrescina, cadaverina, nitrosammine dovuta alla cottura. E comunque è responsabile anche del cancro, soprattutto gli insaccati, no? Pure l'OMS ha dichiarato come gli insaccati sono al pari dell'amianto e del fumo, quindi non da poco, e quindi da evitare. E così come la carne, sapete che la digeriamo invece che in 3 ore come carnivori, noi ci mettiamo 24-48 ore per smaltirla, quindi resta nel colon, lo rallenta, crea quello che sono i diverticoli e poi il cancro al colon. E quindi usiamo una carne che è molto più salutista e molto soprattutto più sostenibile, perché un chilo di carne significa sprecare 15.000 litri d'acqua. E significa anche distruggere 20 metri quadri
di
foresta.
Scusa, ma questo jackfruit non arriva con l'aereo?
Sì, certo, ma l'aereo non va a distruggere campi, ma e comunque già importiamo altre cose da lì, quindi comunque approfittiamo di questo e speriamo nel futuro di, se c'è una richiesta più alta, di produrlo anche ad esempio in Sicilia, in Nord Africa, dove comunque cresce la frutta tropicale.
È la prima volta che viene portato in Italia?
No, no, ci sta, no, c'è ci già chilo, sì, sì, spesso al mercato a Roma si trova. E comunque si può in futuro anche, cioè basta, diciamo che possiamo noi decidere la richiesta e creare questa realtà, quindi possiamo richiedere questo frutto e vedrete che presto lo produrranno in Sicilia, come in Sicilia producono già, come sai, come sapete, il mango, i datteri o l'avocado,
sì,
soprattutto, no? Quindi un tempo lo importavamo, adesso possiamo aumentare la richiesta prendendolo dalla Sicilia. E stanno varie diciamo aziende, varie realtà che se cercate su internet lo trovate facilmente, quindi non dobbiamo più importarlo volendo. Quindi molti infatti dicono: "No, ma non è etico perché voi mangiate l'avocado che sfrutta la popolazione sudamericana". Ok, è vero, però pian piano possiamo andare verso questo tipo di realtà, ma per la nostra salute sicuramente è meglio l'avocado che la bistecca, questo deve essere chiaro. E poi cos'altro dire? La carne fruttariana appunto è il jackfruit, come diciamo prima, che è questa cotta in un certo modo, può appunto essere, si può fare la carne come lo spezzatino e si può mettere nell'hamburger di platano, ad esempio.
Sì, allora io non vedo l'ora, non so Francesco che è regia, di riassaggiare tutte le prelibatezze. Di Andrea, ci andiamo a trovarlo, dai, sì, ci torniamo.
Sì, devo dire che ho sempre ottimi feedback, perché appunto il gusto è amplificato dal fatto che è 100% frutta. Quindi non c'è, ad esempio, lo spaghetto nostro non sa di niente se non ci mettiamo...
Buonissimo.
No, lo spaghetto di zucchina.
No, lo spaghetto di zucchina.
Nel senso,
dico,
lo spaghetto tipico italiano,
zucchina è buono.
Lo spaghetto italiano, essendo fatto di grano che è insipido, se tu non ci metti comunque sale, olio, parmigiano,
sì,
e
chi
sugo,
viene a casa mia a pranzo lo sa.
Non sa di niente. Quindi è una colla che non sa di niente. Invece lo spaghetto di zucchina ha già un buon sapore.
Molto, molto. Bene, allora, ricordiamo la pagina dove possiamo trovarti.
Cucina Carpotecnica.
Ok, o Andrea Basari,
esatto.
Cercatelo, chiedetegli tutto quello che volete. Allora, io approfitto per salutare Francesca, Raffaella, Clemens, Maria Luisa e tutti i nostri amici di Radio Green Stage. Tu, Andrea, chi
io
saluti?
Io saluto tutti gli amici fruttariani, anzi, diciamo, tutti gli amici frugivori e i frugivori che credono di essere onnivori. Saluto quindi tutti.
Ecco, allora, vedi, tutti quelli che pensano di esserlo, ma in realtà non lo sono. Bene, allora, io andrei proprio a concludere. Mi dispiace, Andrea, intanto tornerai a trovarci,
sì,
no?
Sì, volentieri.
Sì, abbiamo tante cose da dire, esatto. E da assaggiare, perché io voglio assaggiare altre cose, così porto la mia testimonianza. Allora, ecco, vedi, dice giustamente Francesco, assaggiamo in trasmissione,
portare, sì.
Tanto
perché
non
no?
Si fredda.
Un piccolo aperitivo fruttariano.
Bella idea, no? Bella, ci piace questo. Allora,
bene.
Ultimo brano, I piaceri della vita per questa sera finisce qui con Andrea Basari. Grazie di essere tornato tra noi.
Molto volentieri, grazie a voi per l'ospitalità.
Bene, bene, sono contenta. Allora, RGS, siamo qui tutti i lunedì alle 19 con I piaceri della vita con Elisa Tonelli. Vi saluto e grazie di essere stati con noi. Ascoltiamo Michael Jackson, Her Song. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie a tutti.
Green Stage Radio, what you say is what you are.